Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Umberto Pasolini, regista del film Itaca, Il Ritorno, al cinema da giovedì 30 gennaio 2025, ben trovato.
Grazie, sono qua, per voi.
Cosa hai voluto raccontare?
Ho voluto raccontare l'effetto che ha la guerra sugli uomini, sulle donne, sulle famiglie, su quelli che vanno a combattere in guerra e quelle che restano a casa, sul veleno della guerra. E ho voluto raccontare la mia passione per Omero e per l'Odissea in particolare, che è una cosa che mi porto dietro da quando ero piccolo, da quando mi entusiasmavo per i racconti più fantasiosi di Odisseo, dei ciclopi, delle sirene. E poi sono invecchiato, mi sono identificato un po' di più con Telemaco, un ragazzo con un padre assente, con una madre che non lo fa crescere, che lo ama troppo forse, e poi sono invecchiato ancora un po' e sono diventato padre, sono diventato marito, e mi è interessata di più effettivamente cos'è la famiglia, cosa sono gli obblighi di un padre, cosa sono i rapporti con una moglie, cosa vuol dire l'assenza dalla famiglia, per cui è diventata una storia sulla violenza, sulla famiglia, su una famiglia distrutta dalla guerra, dalla difficoltà di ricomporsi, un film sull'assenza. E purtroppo è anche un film che in questo momento ci parla, per ragioni ovvie, di violenza, di guerra, che è tornata sul continente europeo in modo così ovvio, e poi non solamente sul continente europeo. Questa cosa di tutti i giorni, dello spirito umano, non riusciamo a fare a meno della guerra.
Oltre alla passione che viene dall'infanzia, l'idea del film come nasce?
Nasce proprio per questa necessità di una persona un po' più vecchia di mettersi a confronto sia con se stessi e con la propria famiglia e con i propri obblighi nel seno della famiglia, e nello stesso tempo la passione per un Omero universale, un Omero senza tempo, un Omero enormemente intuitivo, psicologicamente molto più complesso di quello che forse ce lo ricordiamo dai tempi della scuola. E la possibilità poi di lavorare con delle persone, con dei talenti come Ralph Fiennes e con Juliette Binoche ha reso il film un obbligo in un certo senso. Una sceneggiatura con la quale io ho cominciato a lavorare 30 anni fa, per cui ci ho messo 10 anni in più di Ulisse, è andato a Troia, ha vinto la guerra, ha viaggiato per il Mediterraneo per 10 anni e ha dormito con delle belle donne, che siano Circe o Calipso, e poi è finalmente tornato a casa. Lui ci ha messo 20 anni, io ci hanno messi 30, non so se lo spettatore sarà dell'idea che ho perso tempo, però è diventata veramente una necessità fare il film, e siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto l'aiuto di Rai Cinema e i coproduttori greci in Francia, in Inghilterra, insomma siamo riusciti a fare il film.
Com'è stato il lavoro con attori ed attrici?
Affascinante, perché questo livello di talenti ti porta tantissimo, tantissimo di più di quello che tu ti immagini, di quello che tu ti sei prefissato debba saltare fuori da una battuta, da una scena, dalla storia in generale. L'importante per me è stato capire di dover dare spazio a questi talenti, a queste intuizioni. Loro in fondo finiscono a conoscere il personaggio meglio di quello che lo conosce lo scrittore, il regista stesso, e di godere della loro enorme generosità fra se stessi, di generosità verso il progetto, verso i personaggi, le persone che incarnano, perché io penso che non sono personaggi, per me sono persone vere, vive, presenti, e poi generosità verso il regista stesso, che non aveva mai lavorato un cast complesso e misto come scuole di recitazioni come questo, perché Claudio Santamaria, straordinario, viene da una scuola di recitazione certamente diversa da quella di Rafe e a sua volta di quella di Juliette. È stato affascinante vederli lavorare insieme, donare alle loro persone, ai loro personaggi tantissimo e donare, credo, al film tantissimo.
Oltre alla morte e alla distruzione, quali sono gli strascichi della guerra, sia a livello psicologico che di relazioni?
Io credo che per chi è stato in guerra, condividere e comunicare la tragedia della guerra e la violenza che si è fatta, la violenza che si è vista, alla quale si è stati partecipi, volendo o nolendo, è importantissimo ed è molto molto difficile. Io ho letto molte interviste, libri sui, per esempio, i reduci del Vietnam e la difficoltà di reinserirsi nella società, la difficoltà di gestire questi ricordi, queste azioni fatte, subite durante la guerra, e per cui è certamente un film che parla del trauma della guerra per chi è andato a combatterla, però non solo, anche per chi aspetta il ritorno di qualcuno che non torna. È un film che vuole scavare un po' sulla psicologia del reduce e sulla psicologia di quelli che lo aspettano.
Il film Itaca, il ritorno al cinema da giovedì 30 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Umberto Pasolini. Alla prossima!
Grazie!
Con Simone Gattoni di Cavac Film per presentare il film Ritratto di un certo Oriente di Marcelo Gomes, in tour da giovedì 6 febbraio 2025. Ben trovato.
Buongiorno.
Ci presenti questo lavoro?
Un lavoro a cui siamo molto affezionati perché è un piccolo film a livello produttivo, però con un grande contenuto, che è fondamentalmente la storia che muove i suoi passi dalla diaspora libanese e il viaggio di questa famiglia in Brasile, dove si incontrano diverse culture e si snodano tutti i rapporti sia familiari che il confronto tra diverse religioni. Ed è una vicenda che si muove da fatti storici, che era appunto la fuga dal Libano dei libanesi, e in molti scelsero destinazioni in Sud America, soprattutto in Brasile, dove c'è una forte comunità che però ha portato appunto le sue tradizioni in un contesto completamente diverso, e da questo contesto scaturiscono ovviamente una serie di snodi narrativi, di confronti tra i personaggi che si trovano appunto a doversi muovere in un contesto culturale completamente diverso. Quindi è molto interessante. Marcelo ha lavorato a questo film per tanti tanti anni, ha cercato attori libanesi che ha portato con sé in Brasile, calandoli dentro al contesto dove il film è ambientato, anche se gli attori di origine libanese vivevano tra Parigi e il Libano stesso. Quindi un lavoro molto intelligente, serio e profondo per poter raccontare questo film, che è comunque un film che ha avuto la sua anteprima al Festival di Rotterdam, e Marcelo viene da un percorso che l'ha portato al Festival di Berlino, e insomma è un film secondo me che ne vale la pena vedere, perché racconta e fa vedere un qualcosa di cui non si parla mai, di cui si sa molto 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 poco in Italia e in Europa in generale.
Di Marcelo Gomes cos'altro sappiamo?
Marcelo è un regista e sceneggiatore brasiliano che però vive e lavora in Europa, è al suo quarto film, ha circa 50 anni, e secondo me Marcelo è un tipo di regista, quelli che non ce ne sono più, nel senso che pur essendo nato negli anni 70 sembra quasi di vedere, per quello che poi si legge, dei grandi registi degli anni 30, cioè predilige proprio un racconto molto intimo, molto personale, e rifugge anche un po' la moda, il tipo di racconto che segue magari certi crismi che aiutano il film magari a viaggiare più su grandi volumi, ma preferisce mantenere una sua identità e una sua forma di racconto. E il film è girato per esempio completamente in bianco e nero, appunto quello che raccontavo prima. Ha chiesto alla produzione di avere per un mese prima delle riprese tutto il cast principale in Brasile per poterlo calare al meglio dentro il contesto di lavoro, e il film è ambientato anche in parte consistente nella foresta amazzonica. Le riprese sono state effettuate a Manaus, quindi proprio nell'ultimo avamposto, l'ultima grande città prima della foresta amazzonica, perché lui cerca di restituirti tutto un mondo che non solo deve essere credibile e plausibile, ma deve essere fortemente emozionante, e fa un grandissimo lavoro con gli attori per cercare di trasmettere il più possibile queste emozioni. Quindi chiede anche tempi di lavoro un po' fuori dai canoni, appunto, no? Ormai il cinema e l'audiovisivo stanno diventando industrie sempre più veloci, sempre più rapide. Lui invece chiede sempre un tempo per sedimentare le cose, e questo poi viene restituito nel film. Sono quelle cose che magari quando le dici sembrano più teorie, ma in realtà proprio si vede totalmente questa sedimentazione nel racconto poi.
All'estero il film che percorso ha fatto?
Ha esordito, come dicevo prima, al Festival di Rotterdam, poi ha avuto anche le sue anteprime, soprattutto ovviamente in Sud America, perché è un film di produzione Brasile-Italia, e quindi è stato presentato anche ai festival di Rio de Janeiro e di San Paolo, oltre poi ad una serie di altri festival, ed è stato già distribuito in Brasile e in Portogallo. E anche se appunto l'Italia è in una seconda battuta in questo film, noi ci abbiamo tenuto veramente tanto a potervi far fare un percorso in sala, perché è un film veramente ben fatto, veramente interessante, bello anche visivamente, c'è una grandissima fotografia, quindi ci teniamo molto che anche l'Italia sia parte di un percorso nel mondo di questo film.
Che uscita sarà? Raccontaci un po' del tour.
Noi di Cava, che abbiamo deciso insieme a Kio Film di distribuirlo noi in prima persona, sarà una piccola uscita, però abbiamo anche messo in piedi questo mini tour con Marcello ed Ernesto, il produttore di Marcello storico, che accompagneranno il film in 5 tappe, e cioè Milano, Torino, Bologna, Roma e Perugia, per poter comunque incontrare il pubblico e parlare del film. I film sono fatti per il pubblico, quindi poi i pubblici possono essere diversi, però il pubblico è sempre il primo obiettivo, e quindi ci sembrava, appunto, proprio perché crediamo nel progetto, seppur contenuto, di fare di tutto per promuoverlo e portare il regista e i produttori e anche il cast, perché comunque uno degli attori principali è Eros Galbiati, che appunto anche lui si è fatto l'esperienza a Brasile, cioè è stato 2 mesi in Brasile, di cui 3 settimane per preparare il film e il resto di riprese, e ci sembrava carino poter andare appunto in queste grandi città per almeno lì poter incontrare il pubblico. Avremmo voluto fare di più, ecco, solo che c'era l'interesse di alcune distribuzioni per distribuirlo, ma un po' di esperienza a volte è che non, poi non sempre i distributori lo fanno con passione e con cura, quindi abbiamo preferito seguirlo noi tutto in prima persona. Quindi Marcello sarà in Italia fino a lunedì 10 per fare questo tour, e, ripeto, a Milano, Torino, Bologna, Roma e Perugia, per portare Racconto di un certo Oriente nelle sale italiane.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Sul sito Cava Film, sui social media di Cava, noi costantemente aggiorniamo le pagine, comunichiamo le varie tappe di tutti i film che produciamo o che distribuiamo. Però forse la cosa migliore è andare sulle pagine social di Kio Film.
Il film Ritratto di un certo Oriente di Marcello Gomes, in tour da giovedì 6 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Simone Gattoni di Cava Film. Alla prossima!
Grazie a voi!
Con Luca Notarangelo di End Film, che distribuisce il film L'ultima spedizione di Eliza Kubarska al cinema da lunedì 3 febbraio 2025. Ben trovato.
Ben trovato, grazie. Saluti a tutti. Sì, il film esce il 3 febbraio. Il 4 febbraio, tra l'altro, sarebbe il compleanno di Wanda Rutkiewicz, che è la protagonista di questo docufilm. È sostanzialmente un biopic sulla sua carriera come alpinista. È stata la prima donna alpinista a scalare il Monte Everest, a scalare il K2 senza ossigeno. È considerata tuttora tra le più grandi alpiniste donne della storia. È scomparsa 25 anni fa durante un'ascensione in Nepal. E il film si interroga appunto sulla sua fine, ma cerca anche di evidenziare il carattere di Wanda, che era una donna molto forte, molto determinata, e metteva tutto in secondo piano per raggiungere i suoi obiettivi e i suoi sogni e scalare tutti gli 8.000, che era quello il suo obiettivo principale.
Cosa sappiamo della regista Kubarska?
Innanzitutto è è un'ottima regista, è polacca come appunto la protagonista del film, vive tra la Polonia e il Nepal, è una filmmaker e un alpinista, lei si definisce così, ha girato vari docufilm di successo, è molto impegnata, e questo è il suo, se non sbaglio, quinto docufilm, di cui quattro ambientati in montagna, è molto difficile da raggiungere e da contattare. Lei sceglie quello che vuole raccontare, e si informa molto, e nei suoi documentari, come in questo documentario, non c'è solo una linea di lettura del film, cioè lei lavora sempre su due piani. In questo film, per esempio, da un lato racconta la storia di Wanda, e quindi con documenti di archivio, dall'altro è lei in prima persona che va in Nepal a scoprire, a cercare prove della fine di Wanda, se realmente è scomparsa, se realmente è morta o dove è, dove si nasconde. Quindi ci sono due piani, si vede insomma che lei ama la montagna. Lei, non saprei dirti se si può definire prima regista o alpinista, perché le due cose combaciano molto in lei.
Che circuitazione ha avuto all'estero il film?
Oltre alla Polonia, tuttora credo che sia in sala in Germania e in Svizzera e in Austria. Non so quando uscirà e se uscirà in Francia. Abbiamo iniziato ad interessarci al film e ci avevano parlato di questi paesi, che circa un anno che ci stavamo dietro, perché eravamo affascinati appunto dal personaggio di Wanda. Da amanti della montagna conoscevamo il personaggio, e quando abbiamo saputo che Liza lavorava su una biopic e quando abbiamo saputo che l'aveva finito, ci siamo interessati subito, quindi noi come italiani siamo arrivati penso proprio tra i primi.
Cosa ti ha convinto di questo film?
Le immagini di repertorio sono incredibili e mi ha convinto che oltre all'aspetto della Wanda Rutkiewicz alpinista, grandissima alpinista, c'è l'aspetto di lei come donna determinata, impegnata, forte e che rinuncia anche all'amore, insomma da due matrimoni alle spalle, tutti e due naufragati perché lei voleva andare a scalare, quindi è un'immagine di una donna attuale, mi ha colpito molto scoprire un'alpinista così determinata. Poi ovviamente c'è la curiosità di sapere che fine ha fatto, cosa le è successo. È una persona molto complessa, Wanda Rutkiewicz, e mi è piaciuto proprio scoprirla nel documentario, a sentire le interviste sia dei suoi amici e sostenitori, ma anche dei suoi detrattori, perché il fatto che lei fosse un'alpinista donna in un ambiente prettamente maschile, che non voleva accettare che ci fosse una donna, si vede nettamente nel docufilm ed esce fuori, quindi a me è piaciuto subito, l'interesse è stato immediato.
Ci parli anche un po' dell'esperienza N-Film?
N-Film nasce l'anno scorso, stiamo per compiere un anno e in realtà lavoriamo nella distribuzione da circa 15 anni, avevamo un'altra società, insomma questa è la nostra nuova società, è una società familiare, siamo io e mio fratello, vogliamo distribuire film di qualità, non abbiamo preclusioni, quindi cerchiamo dei film che possono avere pubblico ovviamente, ma che sostanzialmente ci piacciono e ci emozionino. Questo è il nostro terzo film, il primo film era un documentario su Pete Doherty, cantante dei Baby Shambles, dei Libertines, poi abbiamo fatto due film di montagna. Il prossimo film invece cambierà completamente genere perché è un documentario che si chiama Non sarò mai vegano, che tratta temi appunto sulla qualità del cibo che mangiamo, sul quanto potrebbe essere funzionale una dieta vegetale anche facendo lo sport, sugli allevamenti intensivi, sul cambiamento climatico. In futuro uscirà un film vero e proprio sul Cammino di Santiago. Poi stiamo lavorando per l'anno prossimo per fare una rassegna di film, docufilm sulla montagna, che è sempre una questione che ci interessa. È una realtà giovane perché è nuova, ma con idee ben chiare.
Ci dai dei riferimenti internet?
nfilm.it, poi ci potete seguire anche sui social, sia su Facebook che su Instagram, nfilm.it, tutto attaccato, e se volete iscrivervi alla nostra newsletter basta mandare un'email a distribuzione@nfilm.it.
Il documentario L'ultima spedizione di Eliza Kubarska al cinema da lunedì 3 febbraio 2025, un saluto e un ringraziamento a Luca Notarangelo di Nfilm che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie, un saluto a tutti e mi raccomando andate al cinema.
Con Paolo Luciani, curatore della serie di quattro puntate a Fuori Orario, Cose Mai Viste, dedicata alle giornate del cinema muto di Pordenone. Ben trovato!
Buongiorno.
Di cosa si tratta?
Si tratta di quattro notti, il 2, l'8, il 9 e il 16 di febbraio, tutte incentrate sulla manifestazione che si chiama Le giornate del cinema muto di Pordenone.
Come nasce questo progetto?
Dal fatto che conosco da tanti, tanti anni chi è dietro questo bellissimo festival, conoscenze che risalgono agli anni 70, e quindi, dato che lavoro a fuori orario anche lì da tantissimo tempo, mi si è presentata l'occasione e l'idea di dedicare queste notti al loro lavoro.
Perché l'avventurosa storia?
Perché chi non conosce a fondo come nasce Le giornate del cinema muto è un'avventurosa storia che inizia niente meno che con il terremoto del 77 a Gemone, nel Friuli. Un gruppo di cinefil, come si può dire ancora oggi, si mette a proiettare con impianti mobili tra le baracche e le tende degli sfollati, incrociano un personaggio che si chiama Angelo Muda della Cineteca Griffith, che li consiglia e li convince di investire i pochi denari che hanno non nella riapertura di un cinema a Gemona, ma nella costruzione di una cineteca dedicata al cinema classico muto. Da lì, dall'inizio della cineteca, si arriva nel 1982 alla prima edizione delle giornate del cinema muto di Pordenone. Quindi sono parecchi anni e la manifestazione in poco tempo, direi veramente in 4-5 anni, si qualifica come uno dei più importanti festival di cinema e diventa il più importante festival di cinema muto oggi presente nel mondo.
Com'è stato il lavoro di preparazione di queste quattro puntate?
È stato possibile grazie alla collaborazione e alla generosità delle persone che sono dietro la manifestazione stessa. Quindi la Cineteca del Friuli, che è diventata nel corso degli anni una importante cineteca mondiale aderente alla FIAF, la Federazione delle Cineteche, riconosciuta ufficialmente, il gruppo di Cinema Zero di Pordenone e il centro della RAI di Trieste, del Friuli Venezia Giulia. I materiali provengono quasi tutti dal centro RAI di Trieste e sono materiali che hanno accompagnato lo sviluppo delle varie edizioni delle giornate del cinema muto come documentazione, quindi sono presenti gli ospiti che via via hanno frequentato le giornate, e gli organizzatori che spiegano il senso di ognuna delle edizioni e produzioni speciali realizzate all'epoca, non so, un documentario speciale su Max Sennett, un altro su Thomas Hinz, insomma una documentazione importante e in gran parte inedita riguardo la messa in onda nazionale.
Come saranno articolate le quattro puntate?
Dato che fuori orario fa anche spesso dei film, intorno ai film costruisce poi delle occasioni di assonanza e di rimando su quello che viene mostrato. In questo caso le puntate del 2, 8 e 9 prevedono anche la presenza di alcuni film a lungometraggio che vedono il cinema muto al centro del racconto. È presente il film dei fratelli italiani Good Morning Babilonia. Nella puntata dell'8 abbiamo il Chaplin di Richard Attenborough con Robert Downey Jr. Nella puntata del 9 sarà presente il film di Scorsese Hugo Cabret. Quindi sono film che attraverso il racconto di personaggi importanti, Chaplin e Méliès, o non importanti, di semplici artigiani del cinema, come nel film dei italiani, cerca un po' di raccontare un'epoca e un momento di storia non solo cinematografica. La puntata del 9 invece è interamente formata solo da materiali di repertorio dedicati alle giornate.
La serie di quattro puntate del programma di Rai 3 Fuori Orario, dal titolo Il silenzio è d'oro, l'avventurosa storia delle giornate del cinema muto di Pordenone. Un saluto e un ringraziamento al curatore Paolo Luciani. Alla prossima!
Grazie, grazie a voi.
Con Florenzia Santuccio, co-regista del documentario Identità rubata. Ben trovata!
Ciao Federico!
Cos'è questo lavoro?
Questo era un lavoro necessario che ha potuto sintetizzare in poco tempo tantissime emozioni e una lunghissima storia che ci ha portato come famiglia, a tutti noi, a cercare per più di 40 anni nostro fratello e ritrovarlo, o meglio dire, lui ci ha ritrovato a noi, ai suoi 46 anni, e rappresenta tantissima speranza e una grande emozione nel poter far vivere questo corto come una testimonianza e anche un nuovo seme. Un seme che permette la ricerca di tutti gli altri 300 nipoti che stiamo cercando, che sono nati in Argentina durante l'ultima dittatura civico-militare e che al tempo stesso possono essere qui in Europa. Quindi è l'identità. È parte di una campagna per identità ed io, come parte della famiglia e come regista, sento che sia stato urgente e necessario farlo e sono molto felice che possa continuare a circolare.
Com'è partito tutto?
La storia di mio fratello o il documentario?
Entrambi, prima una e poi l'altra.
La storia di mio fratello è complessa e il documentario sicuramente la riesce a sintetizzare in parte, però io personalmente sono nipote e figlia di argentini esiliati politici in Italia dopo la dittatura del 76 in Argentina. Mio padre aveva una prima moglie, Cristina Navajas, che aveva già due figli quando è stata sequestrata e poi sparita, è stata desaparecida, per cui uccisa dai militari, lasciando solo una lettera diretta a mio padre al tempo, nel luglio del 76, in cui diceva che pensava di essere incinta, non era neanche una certezza. Per fortuna gli altri miei due fratelli, che avevano 1 e 3 anni, quando sono arrivati i militari per sequestrare lei e una mia zia, si sono salvati, rimasti con i vicini. E invece non si sapeva nulla di questo bambino o bambina che poteva essere nato, ma in un campo di sterminio, in mezzo alla violenza e alle torture. Quindi in tutta questa storia, in tutti questi anni, mio padre e la mia famiglia Santuccio pensavano che non fosse nato. Si sapeva che era rimasta incinta Cristina. Delle testimonianze raccontavano di lei nei campi di sterminio, che chiedeva che si ricordasse la sua storia, la sua identità, ma nessuno aveva poi testimoniato la nascita. E sorprendentemente il 26 luglio dell'anno scorso è stato lui, mio fratello, che ha ritrovato l'identità andando dalle Aule di Piazza de Maggio e a farsi la prova del DNA. E quindi è stata la certezza che fosse nostro parente, figlio di mio padre e la sua prima moglie, ma anche testimonianza di quanto identità, questo seme che rimane dentro di ciascuno, neanche in un modello di sterminio e una cultura fascista come quella in cui è cresciuto, con un poliziotto che gli ha negato la verità, possa veramente sparire. E quindi lui sentiva che non apparteneva a quella famiglia, a quella storia, malgrado gli ripetessero costantemente che era figlio loro. E quindi qualcosa in tutti questi anni, lui ci ha messo 20 anni, dai 20 ai 46, arrivare alla verità, però era qualcosa che lui sentiva dentro. E io, come sorella e come anche cineasta e attivista della lotta ai diritti umani in Argentina, in cui ho vissuto per 20 anni, ho sentito il bisogno di raccontarla questa storia insieme a mio fratello, che sentiva anche lui l'importanza di questa testimonianza, che potesse non solo raccontarsi ma anche mostrarsi nella intimità e nei primi momenti di tutto, i primi momenti della famiglia che si rincontra, dell'andare insieme alle sue figlie al campo di sterminio in cui era nato, e sapere la storia di una lotta familiare contro la dittatura, ma che oggi ha comunque una importanza anche nell'attivismo, nella radicalità di posizioni che purtroppo in tutti questi anni si stanno ripetendo. Quel modello contro cui combattevano i nostri genitori è quello che adesso si sta riproponendo in modo sempre più feroce e anche nella sua evidenza del fascismo che rappresenta. E quindi questo corto è parte di una campagna per l'identità che abbiamo voluto portare avanti sia in Argentina che in Italia e in Europa, perché in realtà ci sono altri 300 nipoti come mio fratello che stanno ancora aspettando di sapere la verità.
Che circuitazione avete pensato per questo lavoro?
In realtà è già girato attraverso Al Jazeera, che ha finanziato il corto e quindi è uscito su Al Jazeera TV, e a novembre del 2024, che è stato l'anniversario di un anno dal governo di Milei. Adesso è rimasto su YouTube Al Jazeera, e con Arco Iris e con altre piattaforme stiamo cercando di farlo diffondere il più possibile a tutti i livelli. Appunto, ormai è in spagnolo, inglese e in italiano. E l'idea è che possa presentarsi all'università, nelle scuole, e partecipare a quello che è una campagna per l'identità di cui abbiamo sempre più bisogno, non solamente appunto le vittime della dittatura argentina, ma anche in Europa, con quello che sta succedendo oggi, dai rifugiati ai bambini delle guerre in Palestina che perdono la loro identità. È più che mai importante ritornare a un'idea di diritto all'identità e alla verità.
Tra l'altro su Arco Iris TV fa parte della serie Opponiamoci.
Esatto, ne siamo molto contenti perché abbiamo una lunga storia di amicizia e familiarità con chi ha fondato Opponiamoci e quindi penso che sia lo spazio ideale finché questa storia sia appunto un seme che possa continuare a circolare.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Arco Iris TV è la piattaforma dove si trova il corto Identità rubata e al tempo stesso anche con Al Jazeera Witness, si trova come corto in inglese, Stolen Identity, e quello rimarrà anche sempre online.
Il documentario Identità rubata su Arco Iris TV nella collana Opponiamoci. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Florenzia Santuccio. Alla prossima!
Ciao, grazie mille!
Con Emanuele Mengotti, regista del documentario West of Babilonia, in proiezione a Roma, a Sentieri Selvaggi, venerdì 7 febbraio 2025, ben trovato.
Grazie, grazie Federico.
Che lavoro è questo?
Questa intanto è la mia opera prima. Io sono italiano, mi sono spostato negli Stati Uniti ed ero in cerca di una storia. E la prima storia che sono riuscito a raccontare, che ho trovato, era nel deserto californiano. E quindi racconta il documentario d'osservazione che racconta di un gruppo di persone che hanno deciso di staccarsi dalla società americana.
Come hai scoperto questa realtà?
Sono un grandissimo appassionato del West americano, io sono doppio cittadino, sono diventato cittadino americano e esploro spesso il West. E ho sentito parlare di questo posto soprattutto leggendo Inside, il libro da cui poi è stato adattato anche il film, e avevo deciso di trascorrere una notte in questo posto. E quando ho visto questo posto ho sentito che c'era una forte storia che andava raccontata.
Com'è stato l'approccio alla realizzazione delle riprese?
Questo è stato il mio primo documentario in assoluto, prima mi ero cimentato di più con la finzione ed è stato uno stile che io e il direttore della fotografia Marco Tomaselli abbiamo piano piano scoperto e affinato sia in questo documentario che nel nostro secondo lavoro. È stato stile, come si dice, filmmaker guerriglia, quindi giravamo con una telecamera, il suono ed eravamo solo in due a fare le riprese.
Cosa ti affascinava di questa realtà?
Io ho sempre conosciuto e amato l'immaginario americano, conosciuto da film, libri, serie e quant'altro. Ma quando mi sono trasferito negli Stati Uniti non sono riuscito a trovare questo senso di frontiera, di sfida che si vive nei film americani. E quindi ho deciso di spostare il mio sguardo verso i margini. E appunto questo Babilonia è proprio una storia di persone che vivono al margine, di persone che vivono alla frontiera, che ricorda tanto la frontiera americana.
Questa comunità di quante persone è composta?
I numeri variano. Principalmente stiamo parlando di 400 persone che vivono nel periodo estivo contro 4.000 persone che vivono nel periodo invernale. E naturalmente stiamo parlando di un deserto, quindi c'è una grandissima differenza tra estate e inverno e pochi decidono di rimanere nel periodo estivo, che è il più difficile. In questo posto anche si vede brevemente nel film Nomadland, e anche in questo posto qua ci sono diverse persone, come possono essere pensionati, che vanno e vengono a seconda delle stagioni.
La comunità ha una struttura solidale o individualistica?
Entrambe le cose coesistono. Sono assolutamente degli individualisti, vige la regola morte tua, vita mia, e se non gli vanno bene le cose sono pronti ad intervenire contro il loro vicino anche con gesti assolutamente estremi. D'altra parte, vivendo in una situazione così estrema, hanno bisogno del loro vicino. Quindi in ogni caso cercano di collaborare il più possibile.
Una volta realizzate le riprese, come hai deciso di impostarlo?
Una volta che abbiamo terminato le riprese stiamo parlando di più di 90 ore di girato e da qui è iniziato il processo di post-produzione che abbiamo avuto qui a Roma e siamo affidati ad un montatore di cui ci fidavamo molto, che è Michele Castelli, e da lì è stato veramente un discorso quasi creare un puzzle per capire quale fosse la struttura narrativa che non era stata impostata precedentemente. Quindi c'è stato un lavoro creativo molto bello, molto affascinante che abbiamo vissuto con il montatore.
Che circuitazione gli hai dato?
Il momento in cui è stato terminato è stato un momento particolare perché era l'inizio della pandemia, quindi la prima assoluta del film è stata il Biografilm, però è stata quella prima edizione ibrida, quindi giugno 2020, e dopo il Biografilm abbiamo avuto la possibilità sia di un'uscita in sala, sono state sia delle proiezioni singole, sia all'interno di una rassegna incentrata sugli Stati Uniti, che è stata chiamata Lovine d'America, insieme ad altri due film di un autore e un'attrice italiani sugli Stati Uniti, che sono La Stop Before Chocolate Mountain di Susanna Della Sala e Stonebreakers di Valerio Ciriaci. E da lì abbiamo cominciato a fare tutta una serie di proiezioni nelle sale più importanti in Italia, quindi da Roma, Venezia, Bologna, Perugia e via dicendo. E il film è anche a disposizione sulla piattaforma di Zalab, che è Zalab View, una piattaforma sul cinema del reale molto molto interessante, con una proposta veramente ricchissima.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Sul profilo Instagram, sul profilo Facebook e anche naturalmente sulla pagina di Zalab View.
La scelta del titolo?
È molto interessante perché le persone che vivono in questo posto considerano Babilonia, quindi la società americana, il posto dove nascono tutti i mali, e loro decidono di collocarsi a west di questa Babilonia, dove il west in realtà è una zona più selvaggia e più ai limiti, quindi loro vivono a west di Babilonia.
Il documentario West of Babylonia, in proiezione a Roma, Sentieri Selvaggi, venerdì 7 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Emanuele Mengotti. Alla prossima!
Grazie mille, grazie a voi.
Con Maria Coletti della Cineteca Nazionale per presentare la rassegna dedicata a Elvira Notari, prima donna regista del cinema italiano, dal titolo Elvira 150, a Napoli dal 10 febbraio al 30 aprile 2025. Ben trovata.
Grazie, grazie Federico.
Raccontiamo questa rassegna, spiegaci un po'.
Questa rassegna inizia il 10 febbraio, che è il giorno del compleanno di Elvira Notari, anzi Elvira Coda Notari. Iniziamo il 10 febbraio con l'unico film che abbiamo restaurato della Cineteca Nazionale, di cui abbiamo curato anche le musiche originali composte da Enrico Melozzi. E quindi sarà una presentazione con le musiche composte appositamente per il film e per inaugurare l'evento. Ma perché è importante per noi? In realtà ci stiamo lavorando da quasi un anno, perché Elvira Notari è il cinema italiano, ed è bello che tra l'altro quest'anno i 150 anni della nascita cadano proprio in un anniversario che è proprio la storia del cinema. Sono 130 anni dalla prima proiezione pubblica dei Fratelli Lumière. E questo per me è molto bello, perché effettivamente scoprire o riscoprire Elvira Notari significa anche capire l'importanza che ha avuto il cinema italiano negli anni 10, anni 20, quindi il cinema delle origini, anche in Italia è stato davvero ricco, e ricco anche di personalità femminili, ricco di appunto registe, autrici. Elvira Notari in questo senso è molto importante perché lavora a Napoli, non si sposta mai dalla sua città, ma riesce ad essere un'imprenditrice che racconta i pasti, racconta i vicoli, storie di delitti, femminicidi, duelli, sangue, tradimenti, ma in realtà parla anche al pubblico italoamericano, al pubblico degli emigranti nel mondo, e quindi è qualcosa che è molto in avanti anche sui tempi, questa capacità di raccontare il locale ma con uno sguardo che diventa in qualche modo globale, no? Guardando anche le migrazioni, ecco. Quindi penso che farlo adesso, diciamo, ricordarlo a Napoli, nella città dove ha vissuto, sia nel 2025, è una cosa molto bella, che ci fa guardare anche al presente in modo diverso.
Di quanti titoli è composta la rassegna e com'è stata la scelta?
È una rassegna integrale, e purtroppo in realtà della sua grande produzione, parliamo di circa 60 film e un centinaio di documentari fra corti e lunghi, di cui abbiamo tracce, di cui abbiamo notizie, in realtà si sono salvati pochi titoli, e noi li faremo tutti a Napoli con una proiezione a settimana da febbraio ad aprile, accompagnata anche da una giornata di studi, da una mostra, da proiezioni per le scuole, con l'accademia. Ma i film rimasti sono essenzialmente tre film di finzione, un frammento di documentario documentario e dei frammenti di feste riprese dalla Notari appunto in Campania, che molto probabilmente appunto facevano parte di questi film realizzati su commissione proprio per gli emigranti campani negli Stati Uniti. I lunghi sono A Santa Notte e Piccerella e Fantasie Surdate, tutti e tre ispirati a delle canzoni famose dell'epoca, perché quello che appunto rende anche caratteristico il cinema dell'Ira Notari è il fatto che lei si lega appunto alla musica tradizionale napoletana e sceglie le canzoni che ad esempio vincevano i festival, quelli più famosi come quello di Teligrotta, e li trasforma in storie appunto che diventano vive sul grande schermo, oppure si ispira appunto alla tradizione della letteratura popolare napoletana di quegli anni, da Mastiani, Carolina Invernizio, i racconti che venivano pubblicati a puntate sui giornali. Quindi racconta una Napoli vivida, brulicante di vita, segnata da tragedie, passioni familiari, in cui la musica anche ha un ruolo molto importante. In effetti tutte le proiezioni che verranno fatte a Napoli, a parte la prima in cui, come vi dicevo, c'è già la musica realizzata da Enrico Melotti, saranno tutte accompagnate dal vivo, quindi la musica sarà come si faceva insomma a quei tempi, dal vivo. E una cosa molto singolare che tra l'altro Melotti è riuscito anche a riprodurre in qualche modo nel suo accompagnamento nuovo, originale, i cantanti e le cantanti che appunto accompagnavano le proiezioni di film di Notari riprendevano appunto le canzoni famose da cui erano tratti i film, e spesso si dice appunto che quando i film venivano spediti negli Stati Uniti, a New York c'era una succursale della Dora Film, una casa di produzione appunto di Elvira Notari, partivano spesso questi film in valigetta accompagnati appunto dal cantante e dalla cantante che dovevano accompagnare le proiezioni. Quindi veramente un cinema intermediale che lavora su più arti, letteratura, musica e cinema, e anche capace in qualche modo di unire le passioni più popolari dell'epoca con anche queste accortezze insomma di stile che sicuramente lei aveva.
Quanti saranno gli appuntamenti, le giornate e gli spazi?
Iniziamo con il cinema modernissimo, poi gli altri film si sposteranno in altre sale napoletane, in particolare nella Sala Azzoli, al Teatro Bolivar, poi al Conservatorio anche di San Pietro a Maiella. L'importante è anche secondo me il fatto che poi questi film verranno proposti anche alle scuole superiori, quindi a un certo numero di scuole che hanno aderito al progetto, e ci sarà anche una proiezione di Piccerella con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, quindi incontriamo studenti di tutte le età, ed è bello che quindi Elvira Notari scoperta, riscoperta, incontri un pubblico di professionisti, di addetti lavori, ma anche in qualche modo si rivolga alle giovani generazioni, perché i suoi film effettivamente possono offrire proprio anche un modo per in qualche modo guardare la storia del Novecento, no? Attraverso la sua lente, vedere anche come si sono trasformate le relazioni appunto sentimentali, come si è trasformato il ruolo delle donne nella scena pubblica. Appunto questo è importante perché ormai vogliamo per scontato, perché negli ultimi 30 anni insomma sono uscite diversi lavori, saggi, romanzi, anche fumetti dedicati appunto a Elvira Notari, ma bisogna ricordare che per quasi 100 anni la storia del cinema, con la S maiuscola e i volumi di storia, in realtà Elvira Notari, come tante altre pioniere e registe di quegli anni, sono state completamente rimosse e dimenticate. Quindi ci sembra un omaggio dovuto questo per i 150 anni, e sicuramente poi non si ferma qui, tra l'altro saranno previste delle proiezioni anche a Roma, e sono in cantiere un po' sia in Italia che all'estero, proprio perché stiamo cercando di circuitare come Cineteca Nazionale le copie che noi appunto abbiamo ritrovato, conservato e restaurato. Tra l'altro una proiezione adesso ci sarà nei prossimi giorni addirittura all'Istituto Italiano di Cultura di Beirut, con un accompagnamento dal vivo fatta con dei musicisti appunto libanesi. Quindi insomma ci piace pensare che veramente appunto lo spirito di Elvira, no, da Napoli al mondo, sia mantenuto un po' anche in questa circuitazione che cerchiamo di far arrivare ovunque ci sia dell'interesse per lei e per il cinema appunto delle origini.
Ci sono dei riferimenti web per i dettagli del programma?
Sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, quindi su fondazionecfc.it trovate nella home page la news relativa appunto all'evento, e ci sono anche in dettaglio tutti gli appuntamenti, gli ospiti.
La rassegna dedicata ad Elvira Notari, prima donna regista del cinema italiano, dal titolo Elvira 150, a Napoli dal 10 febbraio al 30 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Maria Coletti del Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima!
con Antonietta De Lillo, ideatrice della rassegna cinematografica L'Uomo e la Bestia, a Napoli al Cineteatro La Perla di Bagnoli dal 29 gennaio al 14 febbraio 2025. Ben trovata.
Ben trovata a te, e sono pronta per questa nuova avventura. Non ho mai fatto una rassegna, sono contenta e non sono da sola in questa avventura, ma sono con degli ottimi curatori. Mi piace ricordarli tutti, che sono Gina Annunziata, Paola Cassano, Veronica Flore, Antonio Pezzuto e Peppe Borrone.
Che caratteristiche ha questa rassegna?
Questa rassegna ha una caratteristica che proprio è mia personale, cioè ho detto a tutti, io innanzitutto, prima di una regista, prima di un'autrice, mi sento uno spettatore, e quindi ha proprio l'idea di mettersi in platea e capire che cosa mi piacerebbe vedere. È una rassegna molto eterogenea, perché ci sono film hollywoodiani, film della storia del cinema, ci sono documentari, ci sono cortometraggi, e la rassegna apre con Flow per i ragazzi e per gli studenti, perché ci sono 3 mattinate, è già tutto pieno e noi siamo molto contenti, e chiude con Flow per il pubblico serale, e sono 3 settimane, mercoledì, giovedì e venerdì. Tra i film che maggiormente ho curiosità di vedere grandi c'è Max Mon Amour, che non vedo da molto tempo, e soprattutto forse non l'ho mai visto grande. Apre il mercoledì serale con The Animal Kingdom, che è un film francese che ha avuto un gran successo in Francia, ma in Italia si è visto poco. Poi abbiamo The Challenger di Yuri Ankarani, poi c'è La Mosca, e anche lì mi piace l'idea di far vedere quasi dei classici in proiezione. Poi invece per le mattinate ci abbiamo 3 titoli, oltre il pluripremiato Flow, abbiamo Gallina in fuga e Il mio amico robot. Abbiamo Bresson per quanto riguarda il film più storico che verrà presentato, poi Gunda, e 3 cortometraggi, molti realizzati nell'ambito del film partecipato L'Uomo e la Bestia, il workshop di fare un film, tra questi c'è Io ti aspetto, c'è Bagliù e poi c'è L'Uccello imbroglione, che è stato sempre realizzato nell'ambito dei nostri workshop e che già ha vinto un premio al Person. Insomma, un programma che non risparmia i generi, anche perché io dico sempre che non mi importa se un film è hollywoodiano, è un piccolo film, a me importano le storie. Qui le storie sono, secondo me, tutte avvincenti, trattano tutti argomenti importanti della nostra società. E poi vorrei che fosse un momento dove riflettere su questo rapporto tra l'uomo e la bestia, perché un po' gli animali sono i nostri più vicini simili, ma anche noi siamo animali, quindi è un punto di vista esterno e interno che può raccontarci molto della nostra società.
Quanti sono nel complesso i titoli che saranno presentati?
Sono 25, le serate, di solito ci sta un cortometraggio o anche un mediometraggio, l'unico, anzi il mio film, che è appunto Il signor Rockefeller, e poi le proiezioni sono tutte anticipate da un'introduzione dei curatori o dei vari ospiti che ci sono, e inoltre abbiamo un inedito assoluto fatto da Andrea Morabito, è una specie di inchiesta reportage sulle vele, ma questa volta vista attraverso gli attivisti e l'associazione LAV, che si è occupata e si è preoccupata di fare degli interventi durante il recente sgombro delle vele, perché oltre agli umani c'era una vera e propria colonia di gatti e animali che rimanevano senza dimora, e quindi sarà presentato questo il 7 febbraio.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Sul sito del Cineteatro La Perla, sul sito e sui social di Mare Chiaro Film, sui nostri partner, la rassegna è stata supportata finanziariamente dal Comune di Napoli ed è patrocinata dall'Università Federico II e l'Accademia di Belle Arti, e ovviamente c'è anche la Film Commission che appoggia questa rassegna, e poi ci siamo tutti noi, quindi anche sui miei social. L'ingresso è gratuito, e poi chissà, perché non farla girare anche a Roma, Milano e negli altri città, Insomma, non so se esiste già in Italia un esperimento così, ma a me piace sempre un po' immaginare, e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e collaborato a realizzare questa rassegna. In primis la resistente Mare Chiaro Film.
Rassegna cinematografica L'Uomo e la Bestia a Napoli al Cineteatro La Perla di Bagnoli dal 29 gennaio al 14 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Antonietta De Lillo. Alla prossima!
Un saluto a tutti voi e grazie. Buone cose e buona visione. Ciao!
Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino per presentare la 14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico. Appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Raccontiamo cos'è.
Siamo alla 14ª edizione, insomma una formula collaudata, sono 10 film con una proiezione ogni 2 settimane, lo spirito è quello divulgativo per raccontare un po' di classici o di chicche della storia del cinema, coprendo un po' varie epoche, vari paesi, ma anche vari tipi di cinema, dai grandi classici hollywoodiani al cinema sperimentale, film più recenti ma anche dei grandi capolavori del muto, quindi insomma è una rassegna a 360 gradi, questo succede sempre il martedì. Ogni 2 settimane. L'ingresso, come sempre, è gratuito, è consigliata la prenotazione in ogni caso sul sito di Palazzo delle Esposizioni. Cominciamo il martedì 21 gennaio con La Signora del Venerdì di Howard Hawks, che insomma è considerato uno dei capolavori assoluti della screwball comedy, con un geniale capovolgimento classico poi di Hawks, trasforma in donna il protagonista di The Front Page, che era la classica commedia di Ben Hecht, che già era stata portata al cinema peraltro pochi anni prima, e lui trasforma però il personaggio da uomo a donna. Poi peraltro ricordo, molti avranno visto la versione successiva di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau, ecco, la parte che poi farà Jack Lemmon in realtà nel film di Hawks è fatta da Rosalind Russell, e è assolutamente inarrivabile Cary Grant nel film, che insomma grande maestro della commedia e qui dà veramente il meglio di sé. Il film peraltro è conosciuto anche come forse il film parlato più velocemente della storia del cinema, è veramente una commedia travolgente. Poi tra i classici hollywoodiani ti segnalo anche il film di chiusura, che è Gilda, il film che ha consacrato Rita Hayworth nell'immaginario collettivo. Peraltro sia Gilda che La Signora del Venerdì vengono presentati nel restauro 4K realizzato da Sony per il centenario della Columbia.
Avete dedicato a questo film anche la copertina del manifesto?
Anche la copertina, sì. E beh, era irresistibile, insomma. E faremo anche il restauro della Maschera della Morte Rossa di Corman, che insomma è morto circa un anno fa ed era un omaggio doveroso. Il restauro peraltro integra anche delle scene inedite. Poi ovviamente una gran parte della rassegna sarà dedicata alla pellicola 35 mm come sempre abbiamo fatto, anzi questo è in realtà il primo anno in cui apriamo anche al digitale, però ecco verranno fatti in 35 mm di Esire di Dreyer, Strada sbarrata di William Wyler, Mouchette di Bresson, Sgomento di Mazzo Fiuz, che è una vera chicca, insomma l'ultimo film girato a Hollywood da Fiuz prima di tornare in Francia. Faremo in 35 mm anche l'omaggio a Germaine Dulac, che viene considerata forse la prima regista femminista della storia del cinema, una pioniera del cinema sperimentale nell'epoca, negli anni 20, delle avanguardie storiche. Mentre sempre in pellicola faremo anche il primo film di John Ford, o almeno il primo film conservato di John Ford, che è anche però il suo primo lungometraggio, si intitola Straight Shooting, la proiezione è martedì 4 febbraio, verrà a presentarlo Guy Borlet del Cinema Ritrovato di Bologna, infatti presenteremo un restauro fotochimico d'epoca fatto proprio dall'immagine ritrovata, che è il laboratorio della Cineteca di Bologna.
Quali altri sono i luoghi di provenienza delle pellicole?
Le pellicole vengono o da Park Circus a Londra o dalla Lightcon di Parigi, che è una distribuzione specializzata soprattutto in cinema sperimentale. Poi c'è appunto la Cineteca di Bologna per Straight Shooting e la Labottanta di Bergamo, con cui lavoriamo molto spesso.
I titoli che periodo coprono? Da che anno a che anno?
Il primo film di Ford è del 17 e forse l'ultimo film a livello temporale è proprio Il lungo addio di Altman, che è del 73. Peraltro ci tengo anche a sottolineare che abbiamo inserito un grande classico di Altman perché ricorre proprio a febbraio il centenario della nascita, quindi ci sembrava doveroso. Di solito arriviamo anche un pochino più avanti, verso gli anni 80, insomma, a volte anche anni 90, però stavolta non ci spingiamo oltre il 73. Ecco, chi volesse recuperare Il lungo addio, insomma, è un po' Il canto del cigno del noir da una parte, insomma, tratto da Raymond Chandler con Elliot Gould, è veramente un film incredibile, insomma.
È prevista anche una breve introduzione?
Come negli anni scorsi, la rassegna è realizzata insieme al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, il gruppo Regione Lazio, e per cui ogni film viene introdotto da un critico diverso, un'introduzione di circa 10 minuti che dà un po' un contesto, insomma, al film, un contesto storico e critico, per aiutare gli spettatori ad orientarsi. Noi fa molto piacere che poi è una rassegna a cui vengono anche molti giovani, vengono gli studenti, insomma, per cui è un modo, sempre appunto in questa chiave divulgativo popolare, per dare uno strumento in più.
I riferimenti web per il programma?
L'ideale appunto è il sito di Palaexpo, quindi palazzoesposizioniroma.it, dove poi ci si può anche registrare per fare la prenotazione gratuita.
14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, che organizza. Alla prossima!
Grazie mille a voi, grazie Federico.
Con Giulio Carcani dell'ISPRA, uno dei curatori della rassegna Cineclub Scienza, al cinema con i ricercatori e le ricercatrici, a Roma al Teatro Palladium dal 15 gennaio al 9 aprile 2025. Ben trovato.
Buongiorno a tutte e tutti, intanto grazie per questo spazio. Sì, stiamo organizzando questa rassegna Cineclub Scienza al cinema con i ricercatori e le ricercatrici, proprio per portare con alcuni film e una problematizzazione del mondo, sia della scienza ma anche dell'ambiente e delle crisi ambientali di oggi, e raccontarle con gli occhi di ricercatori e ricercatrici e il pubblico, ovviamente. Quindi è un evento che racchiude anche poi una parte non di dibattito ma di dialogo con esperti.
Come nasce tutto?
Dall'idea che l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sta negli anni curando la comunicazione, la terza missione, cioè rappresentare ai cittadini sia il lavoro che svolge, ma anche problematizzare delle tematiche stringenti del nostro tempo. L'Istituto si occupa di tematiche prettamente ambientali, ma di ampio respiro, ecco, dal consumo di suolo all'inquinamento atmosferico e a tante altre questioni, ma con questi film noi un pochino vogliamo toccare tutta una serie di argomenti che riguardano il nostro contemporaneo da un'ottica ambientale.
Com'è stata la scelta dei titoli?
È stata una scelta, direi, interessante e complessa, perché abbiamo visto circa una cinquantina di film. L'abbiamo organizzato in tre questa rassegna: Giordana De Benedictis, Flavia Carlisi ed io, e quindi abbiamo visto tutti questi film e poi ci siamo interrogati, intanto prima cosa sulla qualità filmica, perché noi questa rassegna l'abbiamo organizzata anche in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3, e questo insomma ci orgoglisce molto, perché una collaborazione tra un istituto prettamente scientifico come ISPRA e invece un Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, appunto, ci permette di averci degli esperti, degli specialisti, ma soprattutto una visione tecnico-scientifica e umanistica alla rappresentazione dei film. Quindi ecco, i film alla fine sono stati scelti perché c'entrano alcuni temi molto interessanti del nostro presente, dai conflitti ambientali, mi viene in mente con La donna elettrica, a The Imitation Game, con i problemi quindi collegati alla intelligenza artificiale e soprattutto il rapporto conflitto che c'è tra scienza, tecnica e potere, che oggi è uno dei dibattiti, insomma, sulla bocca di tutti. Basta anche pensare alle ultime vicende che vedono, ad esempio, Elon Musk, che è un tecnocrate alla fine, no? Che si sta relazionando con una serie di governi. Quindi,
come è pensato ogni singolo evento?
C'è la proiezione del film e poi ecco questo agile dialogo dove sia ricercatori che ricercatrici che docenti universitari in filosofia, antropologia e cinema ragioneranno su alcuni nuclei tematici dei vari film. Non vi preoccupate perché comunque insomma sarà un dialogo molto agile, sarà moderato, quindi si cercherà ecco di non sbrodolarsi per capirci, ma cercheremo appunto con anche l'aiuto del pubblico di ragionare intorno a delle questioni che sono importanti per quello che riguardano l'ambiente. In genere, guarda, quando noi vediamo questi film, uno delle pellicole che è in proiezione è Il sale della terra, uno esce sempre un po' con una strana sensazione di scacco, di impossibilità di fare qualsiasi cosa, quello che poi si chiama un po' ecoansia. Ecco, noi quello che cercheremo di fare alla fine di ogni film è dare parola a questa ecoansia per non vivercela nella nostra solitudine, ma per ragionarla e sperare poi di creare quelle situazioni che possono portare a un ragionamento complessivo e quindi a una messa in discussione un po' delle varie problematiche che stringono e che riguardano comunque il nostro pianeta.
Hai parlato della tematica di un paio di titoli, li ricordiamo tutti i temi?
Il 12 marzo saremo con il film Il male non esiste, un film molto bello, un film giapponese, e poi saremo con Il sale della terra, quindi saranno quattro film per quattro mercoledì, uno al mese da gennaio ad aprile, e partiremo proprio con il primo film il 15 gennaio di Imitation Game, quindi la storia di Alan Turing e la problematica di come decodificare il codice Enigma che era utilizzato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale per criptare le comunicazioni. Una cosa volevo dire, che tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito previa prenotazione, quindi insomma il sito del Palladium permetterà a tutte e tutti di prenotarsi.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Sul sito del Teatro Palladium Roma 3 oppure Cineclub Scienza, dove vi potete anche prenotare gratuitamente il vostro posto. E una cosa a cui teniamo molto è, ricordiamoci che il Cinema Palladium sta a Garbatella, che è raggiungibile con i mezzi pubblici, c'è la metro B, quindi evitiamo di fare traffico e di rilasciare emissioni a CO2 che tanto ci preoccupano.
La rassegna Cineclub Scienza, al cinema con i ricercatori e le ricercatrici, a Roma, al Teatro Palladium, dal 15 gennaio al 9 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Giulio Carcani dell'ISPRA, tra gli organizzatori della rassegna. Alla prossima!
Grazie a tutti voi, alla prossima!
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per sapere le novità del mese della rete distributiva. Ben trovato!
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Questo mese abbiamo molte novità da annunciare sia per lo streaming che per la sala, e di cui vi abbiamo preparato una selezione. Allora, anzitutto da marzo 2025 usciamo nelle sale con un nuovo film distribuito da OpenDDB, che è Portuali, un film documentario che racconta la storia delle lotte, appunto, come si può vincere già dal titolo, dei collettivi portuali di Genova. Molto interessante, bello aver accolto perché è sulla scia già di altre esperienze distributive dal basso, come è stato il caso di E tu come stai di Filippo Maria Gori, che invece raccontava la storia dell'operaio e degli operai della GKN in lotta. Portuali di Perla Sardella, che è l'autrice del film, uscirà dal 3 marzo 2025 nelle sale italiane con il nostro supporto. Sempre nelle sale, ma anche in streaming, arriva un film potentissimo che vi consigliamo di intercettare. Faremo una proiezione anche qui a Bologna domani al Cinema Teatro Galliera, che è To Kiss a Day. È un film non del 2025, è uscito un paio d'anni fa all'estero, perché è un film per metà, cioè realizzato da due case di produzione, una israeliana e una palestinese, ed è interamente girato con questo gruppo di ragazzi in diversi paesi e città della West Bank, della Cisgiordania. non vi devo, come si dice, purtroppo segnalare l'importanza di continuare a creare racconto e soprattutto dibattito critico su ciò che sta avvenendo in Palestina. OpenDDB, senza troppi giri di parole, è la piattaforma streaming in Italia indipendente che più di ogni altra da anni attenziona alla causa palestinese. Abbiamo accolto in questi anni moltissimi lavori anche di autrici e autori palestinesi oppure europei, come anche i nostri film Sarura e Tomorrow's Land, che del sostegno solidale alla causa palestinese fanno il centro del racconto. Tukiza Day è un film veramente potente che vi consiglio di intercettare non solo sullo streaming ma anche nelle proiezioni che dissemineremo negli spazi sociali italiani. Per quanto riguarda invece lo streaming, abbiamo sicuramente tre bellissime novità. La prima è la pubblicazione dalla settimana scorsa del Cristo in Gola di Antonio Rezza. Per chi non lo sapesse, Antonio Rezza e Flavia Mastrella da tanti anni collaborano con noi sulla diffusione streaming delle loro opere. E di recente abbiamo ripreso questo percorso condiviso dopo alcuni tanti esperimenti negli anni con il lancio di Samp, che è tuttora in piattaforma a inizio novembre, e adesso con il lancio di Il Cristo in Gola per la regia di Antonio Rezza, che è un film che vi consiglio davvero di vedere, nel senso dove le capacità sperimentative teatrali di Antonio non solo si vedono tutte all'interno dell'opera, ma è veramente un'opera geniale che vi consiglio di vedere. Chiaramente all'interno del tipo di linguaggio narrativo e creativo del duo artistico, quindi non è un documentario in senso stretto, ma appunto con loro lavoriamo da molti anni. Sulla sezione archivi abbiamo aperto anche una prima parte di acquisizioni delle opere di Marina Piperno, che conoscerete meglio di me, è storica documentarista italiana e romana, nel senso che è una delle documentariste indipendenti che ha fatto da apripista per tanti noi nelle esperienze che hanno fatto fin dagli anni 60. Considerate che Marina è un'autrice tuttora in produzione con delle opere e ha una storia di più di 70 anni di attività cinematografica indipendente, quindi per me è stato un enorme piacere accogliere questo primo gruppo di quattro opere che è realizzato negli anni 60 e che si apriranno anche ad altre opere da lei prodotte. L'ultimo, ma non meno importante, vi segnaliamo un altro lavoro di documentario su il mondo dei rave e anche tutto quello che riguarda oggi la repressione di quel mondo. Il film si chiama The Last Rave. Dico un altro perché da tempo su OpenDDB abbiamo iniziato ad accogliere diverse opere cinematografiche legate alla cultura rave. La prepista fu un anno e mezzo fa Free di Alessandro Ugo, che continua a essere in casa di piattaforma, e nel corso di questi mesi segno anche del fatto che probabilmente c'è anche lì un dibattito aperto in corso su tante sfumature del tema tracciato. Stiamo acquisendo diversi lavori, tra cui appunto Last Rave, che è già disponibile, ma presto anche altri film da febbraio-marzo 2025, tra cui Interdit, che è un altro lavoro girato qui a Bologna, e quindi continua questa nostra area dedicata a questo mondo che fino a qualche anno fa obiettivamente non avevamo in catalogo. Quindi per chi volesse conoscere questi film e tanti altri ancora, vi ricordo che noi pubblichiamo un'opera in anteprima ogni lunedì mattina, quindi sono quattro opere al mese, e trovate tutto sul nostro sito www.opendb.it.
Un abbraccio, Prago, alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.